Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. È una specie di tricorder per il cibo, quello sviluppato all'interno del progetto Horizon 2020 Phasma Food, progetto di cui parliamo questa sera qui a Smart City. Ricordate, il tricorder era uno degli oggetti immaginati dalla fantasia del creatore di Star Trek, una specie di palmare dotato di sensori grazie ai quali era possibile scannerizzare, analizzare di tutto. Beh, non siamo proprio a questo punto, ma poco ci manca. La tecnologia di cui parliamo stasera infatti non sta nel palmo di una mano, ma entra comodamente, diciamo così, in una scatola delle scarpe. E come il mitico tricorder è in grado di svolgere contemporaneamente, direttamente sul campo, diversi tipi di analisi di un campione alimentare, rivelando la presenza per esempio di tossine o di segni di deterioramento. Il risultato di questo progetto, questo sensore, è stato tra l'altro presentato anche nel corso del l'ultimo Maker Faire, che si è concluso da pochi giorni, e ne parliamo con Francesca Romana Bertani, che è ricercatrice dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Roma, che era appunto partner del progetto Phasma Food. Buonasera, buonasera, benvenuta Bertani.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Allora Bertani, per cominciare, che tipo di analisi fa questo vostro strumento, che appunto fa in realtà diverse analisi contemporaneamente?
Il nostro strumento registra la risposta del materiale, in questo caso materiale alimentare, cibo, alla stimolazione della luce. La luce può essere separata nelle sue componenti, quindi le componenti che vengono colte dall'occhio umano e la parte visibile, ma anche, ci sono anche componenti nel vicino infrarosso, nell'ultravioletto. Nel nostro caso noi registriamo la risposta dei materiali alla componente visibile, alla componente del vicino infrarosso e alla risposta in fluorescenza, che è un tipo di reazione che alcuni tipi di materiali hanno, in particolare le tossine, per esempio, nel caso delle micotossine.
Perfetto, perfetto. Quindi analizzate i cosiddetti spettri, ne analizzate diversi, non uno solo.
Esattamente.
Perché diversi e non uno solo?
Perché la quantità di informazione che può essere estratta da questi spettri aumenta, ovviamente aumentando le zone di osservazione,
certo,
come
certo,
se
certo.
Noi avessimo un'immagine monocromatica oppure un'immagine a più colori. Ovviamente le informazioni che abbiamo sull'oggetto che stiamo analizzando è maggiore aumentando il numero di finestre che apriamo.
Perfetto, il numero di colori, molto molto chiaro. Allora, come funziona invece il processo di analisi? Intanto appunto si svolge sul campo, cioè un oggetto veramente portatile.
Esatto, non sta nel palmo proprio di una mano, però può essere facilmente portato in giro, è autonomo dal punto di vista dell'energia perché ha la sua batteria e quindi può funzionare fuori dal laboratorio, ecco, non ha necessità di schermi
quindi
o di computer.
Domani un nucleo antisofisticazione se lo può portare dietro e utilizzarlo alle bancarelle del mercato, per capirsi.
Esattamente, o il contadino, per evitare certo. di mettere sul mercato prodotti non conformi, può fare la verifica sul campo prima o dopo. Dopo la raccolta.
Ecco appunto come funziona, c'è il sensore che è questo oggetto di cui abbiamo parlato che poi dialoga, no? con che cosa?
Esatto, dialoga con l'app, che è un'app che può essere installata tranquillamente su qualsiasi smartphone Android e la quale guida la misura. La misura si compone di diversi step perché abbiamo passi diversi per i diversi sensori, le parti dello spettro di cui abbiamo parlato prima. La risposta quindi viene inviata dal sensore al telefono su cui è installata l'app e da questo al cloud, dove abbiamo delle banche dati per diversi materiali e per diversi tipi di utilizzo, e quindi presenza di tossine, adulterazione di alcuni tipi di materiale, eccetera. La risposta dal cloud arriva sul telefono mobile e quindi è direttamente accessibile all'operatore nel giro di un paio di minuti.
Su che cosa l'avete testato finora?
Allora, i nostri obiettivi iniziali erano tre sostanzialmente: contaminazioni da micotossine, e in questo caso l'abbiamo visto in azione perché siamo riusciti a rilevare la presenza di aflatossine su mandorle in particolare, e frodi alimentari.
E ogni tanto hanno quell'odore un po' di muffa, vuol dire che sono le aflatossine quando le lasci lì?
Non necessariamente le aflatossine, perché non solo le aflatossine sono quelle che danno odore di muffa, ma le aflatossine sono particolarmente tossiche ed è particolarmente importante rilevare.
Speriamo bene, perché me le sono mangiate ieri. Ecco, dicevamo, le mandorle poi...
mandorle e contaminate da aflatossine, sì. Frodi alimentari, perché siamo riusciti a distinguere bene olio extravergine di olive da altri tipi di oli con colori anche analoghi, però contenuti diversi di nutrienti. Abbiamo analizzato anche latte in polvere a fronte invece di altri tipi di proteine in polvere che vengono utilizzati, e abbiamo trovato anche delle cose originali che non pensavamo di trovare all'inizio, come per esempio l'origine di alcune bevande, in particolare scotch scozzese contro altri tipi di scotch, per esempio.
È molto interessante, perché questo è uno dei problemi più grossi che c'è, come dire, nel settore alimentare, quello di riconoscere l'origine. Se no ci si fida del tracciamento, che va bene, ma insomma meglio verificare. Ecco, a che punto, esatto. A che punto siete? Insomma, siete pronti per l'industrializzazione? Ci volete lavorare sopra ancora un po'?
E ci sono due prototipi che sono stati assemblati nel corso del progetto, delle banche dati che si stanno cominciando a popolare, ma avevamo bisogno, come consorzio, abbiamo pensato di insistere ancora nella fase di elaborazione soprattutto dei modelli da cui le risposte possono essere tratte, perché il tipo di domande che si fanno è piuttosto complesso, le adulterazioni sono tante, le matrici alimentari sono molto complesse, e quindi dobbiamo lavorare ancora sul migliorare le performance dello strumento e dell'analisi dei dati prima di arrivare a una industrializzazione
vera e propria. Ecco, ma quali potrebbero essere le tempistiche, visto che insomma mi sembra un oggetto utile?
Allora, l'oggetto per sé è pronto, nel senso che è già operativo, come abbiamo detto, e l'abbiamo anche testato in ambienti diversi dal laboratorio, quindi siamo già un po' più avanti di quello che era previsto nel ruolino di marcia, diciamo, all'inizio del progetto. Nel giro di 2 o 3 anni si potrebbe pensare a un'industrializzazione in line online.
Va bene, allora grazie Francesca Romana Bertani, e alla prossima.
A risentirci e buon lavoro, grazie.
Bene, cari ascoltatori, io vado a buttare le mandorle, ci sentiamo domani.